www.redigio.it e la storia continua. Gli uomini del buon governo, uno speciale sui podestà. Alla fine del XII secolo, la nascita del regime podestarile apre la strada a profonde trasformazioni nei poteri pubblici e alla creazione di un apparato di governo che anticipa quello dei futuri stati nazionali. Si cambia il regime. Per i comuni, la scelta di reclutare magistrati forestieri si rivelerà vincente e per dirimere i conflitti interni e garantire a tutti i cittadini la partecipazione al governo. Come tutti sanno, o dovrebbero sapere, tra i vari provvedimenti mediante cui il regime fascista cercò di affossare la natura liberal-democratica dello Stato italiano, figurano in buona posizione le leggi del 1926 sulla riforma delle amministrazioni comunali locali. Agli amministratori designati dal suffragio popolare furono sostituiti amministratori di nomina governativa, mentre il regime, sempre fiducioso nel peso delle parole, cambiava la denominazione di alcune cariche. E così, per esempio, che i sindaci diventarono i podestà. Difficile dire se Mussolini abbia, nella fattispecie, seguito la propria ispirazione o accettato il suggerimento di qualche collaboratore. Fatto sta che oggi si fa davvero fatica a trovare analogia tra i podestà del regime fascista e quelli dei comuni medievali. A meno che Mussolini avesse avuto in mente l'immagine degli ultimi podestà, ridotti a svolgere mansioni meramente amministrative sotto l'autorità di un signore che concentrava nelle sue mani la totalità del potere politico. L'analogia avrebbe allora maggiore validità, ma dubito che la bizzarra cultura storica del Duce fosse riuscita ad assimilare un dato al quale neanche i migliori specialisti dell'Italia comunale e signorile avevano mai prestato grande attenzione. E lì si può comprendere, relegati al rango di semplici funzionari dello Stato, regionale o signorile, i podestà della fine del Medioevo perdono gli attributi che avevano fatto di loro il perno del regime comunale e cadono giustamente nell'anonimato di una più vasta burocrazia, la cui storia è certo degna di attenzione, ma non ha lasciato segni particolari nella memoria collettiva. Niente a che vedere dunque con l'età precedente, quando i podestà erano personaggi di grande prestigio. Chiamati a svolgere un ruolo decisivo nella vita delle città, e la cui figura nel ricordo dei cittadini ha talvolta assunto dimensioni leggendarie. Questa età d'oro non dura più di un secolo. Inizia con l'apparizione dei primi podestà nell'ultimo quarto del XII secolo e termina quando il popolo si appropria definitivamente delle redini del potere alla fine del 200. Un anno di mandato. L'istituzione podestarile non ha subito la sua caratteristica più vistosa, che è di essere affidata a un magistrato forestiero. A seconda dei comuni occorrerà attendere da 20 a 30 anni prima che prevagga definitivamente l'uso di reclutare fuori dalla città di esercizio il personaggio chiamato a ricoprire la funzione di podestà. Nominato per un solo anno, il podestà non può, in teoria, sollecitare il rinnovo del suo mandato e solo in circostanze molto particolari i comuni accetteranno di fare uno strappo a questa regola. Avranno piuttosto tendenza a ridurre la durata del mandato, che verrà abbassata a 6 mesi a partire dagli ultimi decenni del XIII secolo, quando il podestà avrà dovuto delegare alcune delle sue principali prerogative a magistrati forestieri di più recente comparsa. Un capitano del popolo, uno più giudici degli appelli e talvolta anche un capitano di guerra. Tutto ciò non cancella di colpo il prestigio e l'importanza della funzione, ma di sicuro annuncia l'inizio di un declino che potrà essere molto lento nei comuni rimasto a lungo fedeli al regime repubblicano, come Firenze o Siena, e più veloce laddove le città saranno passate sotto il dominio di un signore, come Milano, Ferrara o Verona. La posta in gioco. Scegliere podestà è competenza esclusiva del comune. Costituisce anzi la manifestazione più visibile della sua totale autonomia. Non c'è quindi da stupirsi se ogni tentativo di imporre ai comuni il riconoscimento di un'autorità superiore, che poteva essere quella dell'imperatore Federico II tra il 1230 e il 1250, dei re Angioini a partire dal 1265, o del papato in varie città dello Stato della Chiesa. E ha sempre avuto come primo scopo di limitare questa libertà di scelta. Alla stregua delle nostre moderne elezioni, la scelta del podestà rappresenta uno dei momenti più forti della politica locale, anche se occorre precisare subito che sono i membri dei consigli e solo loro ad avere la voce in capitolo. All'interno delle assemblee comunali, l'intensità del dibattito è dunque commisurato alla posta in gioco. Il podestà, infatti, oltre a essere, come si direbbe oggi, il capo dell'esecutivo, ha la facoltà di intervenire in tutti i grandi settori della vita pubblica e di imprimere quindi all'azione del comune svolte che possono risultare decisive per le sorte delle forze politiche e degli interessi dei ceti che si nascondono dietro i partiti, alle fazioni, alle clientele. A Perugia, per esempio, dove il dibattito tra le forze politiche verte nella prima metà del XIII secolo su 3 grandi questioni di politica interna: il risarcimento delle perdite militari subite dai cavalieri, l'imposizione di una tassa proporzionale alla ricchezza e alla gestione delle proprietà collettive. La nobiltà riuscirà a conservare i suoi privilegi in questi 3 campi, finché il comune accetterà di reclutare, non senza forti pressioni della curia romana, podestà favorevoli allo status quo. Appena il popolo sarà in grado di imporre podestà di suo gradimento, allora il comune effettuerà svolte radicali e su 3 punti dell'avvertenza i poteri vedranno soddisfare gran parte delle loro rivendicazioni, grazie all'azione dei podestà ormai convinti che le posizioni della nobiltà fossero diventate sostenibili. www.redigio.it e la storia continua.